Questa mattina abbiamo sentito tante cose, ma quello che mi è piaciuto è che Gesù non ha fatto una scelta sua, ha fatto la scelta del Padre. È la cosa più importante per ognuno di noi. Proprio per questo motivo la vita cristiana, a volte lo definisco solo io per me, perché la vita cristiana è una vita individuale, ognuno con la sua strada. La vita cristiana è una vita che dobbiamo imparare sempre, è una scuola che ogni giorno dobbiamo imparare dagli altri, dobbiamo imparare dalla parola del Signore, dobbiamo vedere quando io arrivo a un punto e ho delle difficoltà, che cosa i vecchi, tra virgolette, hanno fatto per avere la vittoria. Allora anche io devo andare dal Signore, così lo Spirito Santo mi illumina e mi fa vedere la strada giusta che devo prendere. E parlo, quando ho iniziato io la scuola, da bambino, ho imparato a scuola 1 più 1, lo troviamo tutti uguale 2. Ma andando più avanti nella scuola, e quando sono arrivato all'ultima classe prima di entrare nell'università, abbiamo dimostrato che 1 più 1 non è più 2. 1 più 1 uguale 1. E abbiamo fatto una dimostrazione che veramente è chiaro per tutti quanti, che 1 più 1 non è più 2. Allora, lì è un'altra mentalità. Abbiamo iniziato a vedere un'altra cosa, proprio diverso. Lì, questa mattina è la stessa cosa nel Signore. Quando noi veniamo nel Signore, quando noi confessiamo il nome di Gesù e entriamo nel regno del Signore su questa terra, noi portiamo con noi quella vecchia mentalità 1 più 1 uguale 2. Abbiamo qualcosa in mente perché siamo abituati a certe cose prima nel mondo e noi vediamo che le cose devono essere così. Ma quando veniamo al Signore, noi non vogliamo lasciare o dimenticare questa mentalità e imparare un'altra cosa. Ma noi abbiamo sempre quella mentalità lì. Stamattina vogliamo vedere qualcosa di molto importante. Noi sappiamo benissimo che oggi la vita cristiana, anziché, posso dire, non so, è una vita un po' complicata. Perché il mondo sta andando in un mondo che non sappiamo più cosa fare. Adesso, problemi di lavoro, problemi di salute, sono le due cose importanti che stanno toccando anche la Chiesa, i figli del Signore. Allora, a volte noi preghiamo tanto, a volte noi giudichiamo anche, ma non arriviamo a trovare la soluzione, non sappiamo più cosa fare. A volte noi facciamo, o arriviamo a concludere, abbiamo una conclusione, ognuno di noi, forse Dio non interviene più in quel caso lì. Forse il Signore non può guarirmi, o forse il Signore mi ha dimenticato, o forse il Signore non può più fare queste cose, il Signore non le fa più, l'ha fatto. L'aveva fatto, ma adesso non lo fa più. Queste cose è quello che il Signore mi ha messo sul mio cuore di condividere con la Chiesa questa mattina, che il Signore che era è ancora lo stesso Signore. È l'Alfa e l'Omega, è il Dio dell'inizio e il Dio della fine. Vogliamo leggere qualcosa nel Amos. Capitolo 3, Amos, capitolo 3, versetto 3, Amos 3, 3. La Bibbia mi fa una domanda lì, è proprio il Signore, Dio che parla a me, e sta chiedendo, ma due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? Eccolo, la domanda che il Signore mi sta facendo questa mattina. Ma due uomini possono camminare insieme, due uomini possono andare avanti, ma se prima di tutto non si sono accordati. La domanda, perché se lo vediamo benissimo nella Bibbia, c'è un punto di interrogazione, una domanda che il Signore fa a ognuno di noi, lo fa a me prima di tutto. Fratelli, noi sappiamo benissimo che due uomini, due fratelli, anche nella Chiesa del Signore, prima di fare qualcosa devono essere messi d'accordo. Anzi, se non si sono messi d'accordo, penso che non arriveranno. È la stessa cosa tra me e il Signore. Devo essere d'accordo con il Signore. È la cosa più importante. Devo dimenticare la mia vecchia mentalità. Il mio 1+1. Devo dimenticarlo. Perché con il Signore c'è un'altra strada. Una cosa che tu non hai mai imparato nella tua vita. Una cosa a volte che è difficile per te di ricevere. Ma è lì la soluzione. Non hai più altre cose da fare. Allora, vediamo il caso di una persona che noi conosciamo benissimo, questa storia benissimo, nel secondo re capitolo 5, versetto 1 al versetto 4. Secondo re capitolo 5, leggiamo dal versetto 1, secondo re 5, dal versetto 1 e fino al versetto 4. La Bibbia parla di una persona di nome Naaman. La Bibbia dice: Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria, ma questo uomo forte e coraggioso era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse al suo padrona: oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe della sua lebbra. La parte che abbiamo appena letto, abbiamo visto un uomo, come è stato presentato, un grande uomo, ha una qualità molto importante. La Bibbia dice che è un capo dell'esercito, un generale, 5 stelle, è un grande. Ma questo uomo ha qualcosa, sta attraversando un momento molto difficile, ha una malattia incurabile, la cosa che rende questa malattia molto difficile, è incurabile. Non è solo che è incurabile, ma se la società arriva a vedere che tu hai questa malattia, ti mettono fuori dalla città. Allora questo generale che è stato bene presentato ha questa malattia e non sa più cosa fare. E questo generale non sa più cosa fare, ma guarda che c'è una ragazza che la Bibbia ha descritto benissimo, che ha parlato alla sua padrona, che se mio capo poteva andare lì in Samaria a vedere l'uomo del Signore, l'uomo di Dio, io sono sicuro che troverà la guarigione. Allora questo uomo non ha esitato neanche 2 volte. La Bibbia dice che ha preso quello che doveva prendere con sé, è andato veramente e è arrivato proprio in quella città lì. Leggiamo nel versetto 9 per non perdere tanto il tempo. La Bibbia dice: Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Amen. Ecco la parola remma. La parola remma è una parola che quando arriviamo, quando attraversiamo i momenti difficili, è questa parola su cui noi dobbiamo pregare o noi dobbiamo basarsi. Ma questo uomo, questo generale, intanto il Signore non vedi che è generale, lo vedi come solo uomo, perché con il Signore non c'è queste cose. Siamo trattati uguali. Questo uomo aveva la vecchia mentalità, aveva con sé già una mentalità ben precisa, perché ha imparato che 1 più 1 dà 2, ma non sa che si può dimostrare che 1 più 1 dà 1. E questo uomo cosa ha detto nel versetto 11? Ma Naaman si aggirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo. Ah, eccolo. Allora, prima di venire dall'uomo di Dio, aveva una mentalità. È la stessa cosa per me e per te oggi. Quando noi attraversiamo i problemi, abbiamo delle difficoltà, abbiamo delle malattie, abbiamo problemi di casa, con i figli, non so che tipo di problemi abbiamo, ma abbiamo già, per andare dal Signore, noi abbiamo un'idea, noi vogliamo dare una mano al Signore, che no, il Signore deve farmi così, che il Signore deve guarirmi. Quando forse gli anziani, i pastori devono pregare per me, devono fare così che devono fare. Io so che è così che si fa. Anziano, il pastore può dirti: sorella, oggi a casa tua mettiti in ginocchio e prega. Quella lì è la parola rema. Ma come tu avevi quella vecchia mentalità che noi pastori devi mettere le mani su di me? Ma in quel caso lì la rivelazione non è che il pastore deve mettere la mano su di te. La parola rema è un'altra cosa. Il Signore gli ha detto: di a questa sorella che a casa sua devi mettersi in ginocchio e pregare da sola, così troverai la soluzione. Ma come questo uomo aveva quella vecchia mentalità, cosa stava dicendo? Io pensavo, e lui uscirà senza dubbi incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. Ah, prima di partire da casa sua aveva già il modo in cui devi essere guarito. Aveva quella mentalità lì. È proprio la difficoltà, le cose che noi incontriamo nel Signore oggi. Per quel motivo a volte il Signore è disposto a risolvere, a trovare soluzioni per i nostri problemi. Ma per colpa mia, per colpa di noi stessi, queste cose non vengono. Perché? Perché abbiamo già un'idea. Ma quell'idea lì non è sulla strada del Signore. Due persone non possono andare insieme senza mettersi d'accordo. Dobbiamo essere d'accordo con il Signore. Devo lasciare la mia idea, devo abbandonare la mia idea, devo lasciare ogni cosa e ricevere, anche se è difficile per me. Sono costretto a farlo se voglio veramente trovare la guarigione. Ma la Bibbia stava dicendo ancora qualcosa. Leggiamo il versetto 12. I fiumi di Damasco, Labana e il Papa non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Ecco, guardate la mentalità di questo uomo. Sì. Forse io non sono stato in quella regione lì, forse ci saranno dei fiumi più belli di quelli di Giordano, ma la parola rema ci sta dicendo: vai a lavarsi 7 volte nel Giordano. sette volte. O lo prendi o lo lasci e vai a casa con la tua malattia. Ma tra un po' devono metterti fuori città. Qual è la tua scelta? Quale sarà la tua scelta? Stamattina il Signore ci sta parlando. Io non so in che momento tu stai attraversando. Forse da mesi, anni, tu stai pregando per qualcosa. Ma il tuo problema è che hai una mentalità precisa. Tu vuoi che il Signore ti fa le cose così. Ma no. Tu devi aspettare la parola rema del Signore. Che cosa tu devi fare? Questo uomo aveva già le sue idee chiarissime, ma qua abbiamo visto che è uscita la parola rema. Per non perdere tanto il tempo, dobbiamo vedere ancora un'altra persona che aveva anche lui quella mentalità lì. Andiamo nel Giovanni capitolo 5, versetto 1 al versetto 7. Giovanni 5, versetto 1 al versetto 7. Qui il Signore sta parlando di un uomo che sta soffrendo di una malattia 38 anni. Per non perdere tempo, leggiamo dal versetto 5. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? È la parola rema. Vuoi guarire? Non ti ha chiesto come. Quello lì non ti interessa. Vuoi guarire, fratello? Vuoi ricevere? Vuoi vedere la mano del Signore? È quello che il Signore ti sta chiedendo. Vuoi vedere la mia mano nella tua vita? Ma guardiamo anche la risposta di quest'uomo. L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ti vengo io, un altro vi scende prima di me. Ecco, questo uomo ha una mentalità già. Perché per lui, per avere la guarigione, è sempre andare in quella vasca lì. Perché la Bibbia dice che lì ogni tanto c'è un angelo del Signore che veniva lì. E quando l'angelo del Signore agita l'acqua, la prima persona che entra, qualunque malattia che hai, tu trovi la guarigione. Ma questo uomo, 38 anni, ha fatto lì. 38 anni di sofferenza. Ma quando è arrivato Gesù, Gesù gli ha chiesto qualcosa. Gesù gli ha dato la parola rema. Vuoi essere guarito? Gesù non ti ha chiesto, no, è così, no, 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 vuoi essere guarito? Due persone non possono andare avanti senza essere d'accordo. Vuoi essere guarito? E quella è solo la parola che il Signore gli ha chiesto. Ma questo uomo è andato a dire, no, questo, perché da 38 anni che stava lì, conosceva il meccanismo di ogni cosa lì. Ah, quando un giorno dovevo andare io, ma subito ho visto che uno è entrato, io sono il secondo. Allora, perché il primo è entrato è guarito. Così che lo fa fino a 38 anni. Allora questa mattina il Signore mi invita, ti invita a lasciare, ad abbandonare la vecchia mentalità quando siamo davanti a Lui. Quando arriviamo da Lui, dobbiamo abbandonare la vecchia mentalità. Dire al Signore, io sono d'accordo, come Gesù l'ha fatto nel Getsemane. Gesù poteva dire: no, Padre, questo qua non posso, ma per salvare io e te si è messo d'accordo con il Signore. Allora tutte e due possono camminare insieme. Allora la stessa cosa per me e per te, se vogliamo veramente camminare con il Signore, dobbiamo essere d'accordo con Lui. Alleluia. E per concludere molto presto, vogliamo leggere, vogliamo vedere un altro esempio di un'altra persona nel Marco capitolo 9, versetto 21. Marco 9, dal versetto 21. La Bibbia dice: Gesù domandò al Padre: da quanto tempo gli avviene questo? E gli disse: dalla sua infanzia. E spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù dice, ecco la parola rema, Gesù dice: se poi ogni cosa è possibile per chi crede. Ogni cosa è possibile per chi crede. Ogni cosa è possibile per chi abbandona la vecchia mentalità. Ogni cosa, ogni cosa. Non c'è eccezione qua, no. Ogni cosa, ogni. Qualunque cosa. Io non so che cosa. Non so che cosa abbiamo chiesto questa mattina al Signore. Non so il nostro, le vostre gridi al Signore, che cosa volete che il Signore vi fa. Ma il Signore ci sta dicendo questa mattina che tu devi abbandonare la vecchia mentalità. Tu devi abbandonare la vecchia mentalità. Tu devi essere d'accordo con Lui. E guardate questo uomo, la Bibbia dice, subito il padre del bambino esclamò: io credo. Io credo, ma qua c'è qualcosa che è arrivato anche. Io credo, viene in aiuto alla mia incredulità. Ecco, a volte noi crediamo, ma abbiamo questi dubbi nel cuore. Il Signore può farlo. Era meglio che il Signore lo faceva così, no, fratello? Proprio questo uomo crede, ma ha confessato ancora qualcosa di più. Vieni in aiuto, vieni in aiuto alla mia incredulità. Vieni in aiuto alla mia incredulità. Vieni, Signore. E questa mattina, ognuno di noi vogliamo pregare qualche minuto, vogliamo chiedere al Signore, vieni in aiuto alla nostra incredulità. Perché pensavo delle cose prima. Io pensavo che le cose dovevano andare così. Da anni che stavo pregando, ma nel mio cuore avevo deciso che il Signore deve operare così. Ma questa mattina il Signore ci sta dicendo no. Lui, con Lui no. Perché forse la tua mentalità, la tua soluzione ti provocherà qualcosa di peggio nel futuro. Proprio per questo motivo il Signore non è d'accordo. Ma se questa mattina tutti insieme vogliamo abbandonarsi nelle sue mani, stamattina io credo, sono certo che il Signore farà qualcosa nella vita di ognuno di noi. E per concludere, vogliamo leggere questa parola dell'Apostolo Paolo nel Filippesi 4, versetto 6 al versetto 7. Filippesi 4, 6. Filippesi capitolo 4, al versetto 7. L'Apostolo Paolo che sta scrivendo questa lettera a me, a te in particolare. Non Filippesi 4, versetto 6 al versetto 7. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza. Allora, la pace di Dio che supera ogni intelligenza, perché tu pensavi che il Signore doveva farlo così. No, la tua intelligenza non è niente. La pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Amen.